Soli Deo gloria, solo a Dio la gloria. Ricordo che questi cinque sola di cui abbiamo parlato, e che questo è l'ultimo, rappresentano il cuore stesso della riforma luterana. Non stiamo parlando di bruscoline. Questi cinque sola rappresentano il cuore stesso della riforma luterana, i criteri che ne definiscono l'identità, e il loro insieme di questi cinque sola, inseparabile, forma la colonna portante della fede evangelica, la nostra fede. Non si può parlare di riforma, non si può parlare di fede evangelica senza evidenziare questi cinque sola. Ripeto, non stiamo parlando di cose marginali. Bach, il grande musicista, sicuramente uno dei più grandi musicisti della storia, di fede evangelica, di fede luterana, ha sempre avuto la consapevolezza che il suo talento fosse un dono di Dio. Non un talento così, ma un dono di Dio. Per questo motivo, sugli spartiti di centinaia, non so quante musiche ha scritto, forse migliaia, perché ogni settimana doveva scrivere qualche cosa, un talento impressionante. Su ogni manoscritto ha sempre apposto la sigla SDG, Soli Deo Gloria. Bach ha senz'altro dato gloria a Dio con il suo talento, grande, immenso talento musicale, che riconosceva, come dicevo, quale suo dono. Un atteggiamento, il suo, che ognuno di noi deve far proprio, perché siamo tutti, non soltanto grandi musicisti o grandi personaggi del passato, ma siamo tutti chiamati a dare gloria a Dio con i doni, con le capacità che Lui ci ha donato. Parliamo un attimo di qualche cosa di importante, di un monoteismo direi radicale. La fede evangelica si può racchiudere con questo passo. Ascolta Israele, Shema Israele. Il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutte le tue forze. Questo è in sintesi la fede ebraica. Dare gloria a Dio è legato a quest'idea, all'idea espressa da questo versetto. Dare gloria a Dio non è cosa di poco conto, non è marginale. Il termine gloria legato a Dio appare in ben 360 versetti nella Bibbia ed è presente, direi, quasi in ogni libro della Scrittura. Ed è presente in forma massiccia, veramente molto ampia, nel libro dei Salmi. Il Dio di Israele, secondo questo passo così importante per la fede ebraica, il Dio di Israele non è un Dio più potente di altri, è semplicemente unico. Egli stesso, Dio stesso, dice di sé: a chi mi assomiglierete? A chi mi eguagliereste? Chi mi paragonereste quasi fossimo pari? Non c'è qualcuno che possa paragonarlo. Stamattina è stato evidenziato, per quanto riguarda Gesù, chiaramente tutto quello che è stato detto può essere applicato a Dio, a Dio il Padre. Con queste parole si afferma l'unicità di Dio. Dio è unico. Lo so che è un discorso che oggi non è molto, diciamo, ben accettato, ma per noi Dio, come per gli ebrei, Yahweh è il Dio unico, perché proprio perché è unico, egli pretende che la gloria sia data solo a Lui. Io sono il Signore, io non darò la mia gloria ad un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. Proprio perché è unico, la gloria deve essere data solo a Lui. Egli solo può pretendere l'unicità, la gloria ad essa connessa, proprio perché Dio è il Creatore. Non c'è nulla prima di Lui o sopra di Lui, essendo appunto, anche stamattina è stato detto a proposito di Cristo, perché Cristo è Dio, essendo il Creatore di ogni cosa, e su questo punto la Bibbia è veramente molto chiara, poiché in Lui, chiaramente riferito a Gesù, ma riferito a Dio nel senso più ampio, in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili, le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Tu sei degno, e qui direi quasi la conclusione, perché il versetto si trova nell'Apocalisse, la conclusione di tutto il discorso biblico. Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, la potenza, perché Tu hai creato tutte le cose e per la Tua volontà furono create ed esistono. Quindi, proprio perché Dio è unico, perché Dio è il Creatore, l'unico Creatore, è degno della nostra gloria. Dio è il Creatore, il nostro Creatore, il Creatore di quello che mangiamo, il Creatore di quello che respiriamo, il Creatore di ogni cosa. Soltanto per questo sarebbe più che sufficiente dare gloria a Lui. Dio è anche, per noi che crediamo però, è anche il Signore e il Salvatore. Salvatore e Padre. Siccome riconosciamo che solo Lui è il nostro Salvatore e Padre, ancora una volta dobbiamo ribadire che solo a Lui, come Creatore, come Padre, come Signore, come Salvatore, solo a Lui dobbiamo la gloria. Un sano monoteismo, miei cari, se siamo monoteisti, se crediamo in un solo Dio, in un solo Creatore, un sano monoteismo si manifesta con il soli Deo gloria. Soltanto dando gloria a Dio possiamo manifestare la nostra fede monoteista. Leggendo le pagine dell'Antico Testamento ci rendiamo conto di quanto hanno dovuto combattere i profeti contro l'idolatria. C'è proprio un richiamo forte contro l'idolatria, perché Dio, dice, è un Dio geloso, è un Dio geloso. Sapete, il popolo ebraico è rimasto tendenzialmente sempre in qualche modo politeista. Non ci sarebbero bisogno dei continui richiami dei profeti contro gli idoli se il popolo ebraico non fosse rimasto sempre in qualche modo politeista. Se, vedete, di solito, come in tutti gli altri popoli, anche il popolo ebraico c'era questo pensiero, il nostro Dio è il più potente, anche se ci sono tanti altri dei, Dio è il più potente. Ma Dio rivela attraverso i suoi profeti che per Lui è l'unico, come abbiamo visto. E questa tendenza del popolo a non riconoscere fino in fondo l'unicità di Dio equivaleva proprio a dare, in qualche modo, dividere, ecco, se vogliamo dire, dividere la gloria che aspettava solo Dio con altri dei. E qui troviamo questi due passi, tre passi. Non ti prostrare. È un discorso che troviamo quasi come una cantilena in tutto l'Antico Testamento. Non ti prostrare davanti a loro, non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Tu non adorerai altro Dio, perché il Signore, che si chiama il geloso, è un Dio geloso. Voi non potete servire il Signore, perché Egli è un Dio santo, è un Dio geloso. Non perdonerà le vostre ribellioni, i vostri peccati. Quindi, in qualche modo, la Bibbia, proprio per le caratteristiche di unicità di Dio, presenta un Dio geloso, un Dio che non vuole spartire con nessun altro la sua gloria. Tenere in debito conto questa gelosia divina ci aiuta in qualche modo a tenere acceso nella nostra anima il timor di Dio. Se queste parole non vi portano ad un santo timor di Dio, dobbiamo veramente fare qualche cosa per la nostra vita. Allora, questa è una premessa necessaria per arrivare al discorso che dovremo fare. Ma c'è un'altra premessa ancora che mi pare necessaria per arrivare al soli Deo Gloria. Parleremo di antinomie, spiegherò che cos'è un'antinomia, perché non credo che tutti siete chiamati a capire il significato di questo termine. Ma ci sono delle antinomie nella Bibbia da accettare per fede. Il monoteismo ebraico è un'eredità che la Chiesa ha fatto suo. Il monoteismo ebraico è un'eredità che il cristianesimo ha fatto suo. Come sappiamo, però, Dio ha rivelato in modo progressivo se stesso. Attenzione a quello che sto dicendo. Io stamattina sto facendo un discorso un po' difficile. Forse dovremmo passarci un caffè. Perché richiede veramente, ma d'altronde è una cosa che dovevo affrontare e l'affronto come posso. Allora, Dio ha rivelato se stesso in maniera progressiva, non è che troviamo la rivelazione di Dio completa, definita e definitiva dalle prime pagine della Genesi. C'è stata una rivelazione continua, progressiva. Mi seguite, progressiva. Dio ha rivelato se stesso in maniera progressiva, fino, come dice anche l'autore della lettera agli ebrei, Dio ha parlato in tanti modi, poi ha parlato con Gesù. Ecco, la rivelazione di Gesù era la completezza della rivelazione divina. La lettera agli ebrei, per esempio, usa una metafora per indicare questa verità e definisce l'Antico Testamento, ossia tutto quello che ha preceduto il Nuovo Testamento, che ha preceduto l'arrivo di Gesù, lo definisce ombra dei futuri beni. Qualche cosa di indefinito, no? L'ombra, se vedi la mia ombra nel muro, non capisci che sono pelato, meno male, non capisci il colore degli occhi, meno male. Quindi è qualche cosa di indefinito. Allora, tutto quello che ha preceduto il Nuovo Testamento è ombra, va bene? E nella realtà delle cose, Dio, pur rimanendo unico, si presenta in maniera diversa. Noi abbiamo accettato l'unicità di Dio, il monoteismo ebraico, però ci troviamo nel Nuovo Testamento in cui Dio, il Padre, è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio. Oh mamma mia, come possiamo rimanere monoteisti sottolineando l'aspetto che Dio, il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio? Due dati contrastanti, l'unicità e tre dei, fra virgolette, e sono due dati che fanno a pugni. Come possiamo metterli insieme? E appunto parliamo di antinomia. L'antinomia è una dichiarazione di due proposizioni, Dio è unico, e poi l'altra, il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio, due proposizioni che si presentano in forma contrastante. Allora, abbiamo a che fare con queste due proposizioni, con questa antinomia, va bene? Allora, per gli ebrei chiaramente la nostra fede è politeista, lo sapete che siamo politeisti per loro, come siamo politeisti per i testimoni di Geova, i testimoni di Geova lasciamo di stare. Noi abbiamo cercato di risolvere questa antinomia, capite che qual è l'antinomia, che sennò mi è difficile andare avanti. Una proposizione, Dio è unico, l'altra proposizione, ci sono tre persone che sono Dio, a noi abbiamo cercato di risolvere la questione perché vedete, noi non riusciamo, quando tutte le caselline non vanno al posto giusto, dobbiamo trovare qualche cosa per risolvere la questione. E allora abbiamo inventato un termine che non esiste nella Bibbia. Qual è? Trinità. L'abbiamo mutuato dalla filosofia. Nella Bibbia non c'è il termine Trinità. Allora, questo l'abbiamo inventato, fra virgolette, per cercare di capire l'incomprensibile. Qualche cosa che deve rimanere incomprensibile, data la grandezza di Dio. Ma noi non ci stiamo. Dobbiamo per forza cercare di capire, no? Quanti esempi ho sentito per quanto riguarda la Trinità, infiniti, ma che non hanno senso. Perdonatemi la mia franchezza, non hanno senso. Noi abbiamo bisogno sempre di mettere tutte le caselle a posto, e perché se questo non succede ci crea del disagio. Ogni tentativo di risolvere le problematiche insite in questa verità lascia sempre uno spazio nuovo nel quale deve, vuoto nel quale deve entrare la fede. La ragione non ce la fa. È lì che deve subentrare la fede, che deve entrare la fede, là dove la ragione non può. Allora adesso andiamo al punto dolens. Fino adesso è stato molto semplice quello che ho detto. Ciò che dirò adesso è abbastanza complicato. Perdonatemi, ma se di fronte a, come dire, a certi argomenti io nel mio ruolo non posso tirarmi indietro. Quindi se tutti non capiscono ciò che dirò, pazienza, posso anche spiegarlo tu per tu, ma spero che sia comprensibile. La domanda, che cosa significa per i formatori soli Deo Gloria? Evidenziare l'idea che solo Dio deve andare alla gloria è collegato a questo passo, ma non soltanto a questo, di Efesini. Qui è affermato qualche cosa di molto chiaro. In lui, noi, io, te, siamo stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà, per essere a loda della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. Che cosa c'è di poco chiaro in questo testo? Se non andasse contro a certe nostre convinzioni, cosa c'è di poco chiaro? Mi sembra chiarissimo. Siamo stati fatti eredi, essendo stati predestinati in che modo? Secondo il proposito di colui, eccetera, eccetera. Per i riformatori è chiarissimo, non soltanto questo passo, ma ce ne sono diversi altri. Per loro dare gloria soltanto a Dio è collegato direttamente, direi che subordinato alla predestinazione. Questa è la posizione dei riformatori. Per i riformatori solo il Dio che elegge e predestina può salvare l'idea della grazia e del solo Deo gloria, di sola grazia e del solo Deo gloria. Un pensiero questo che era presente già in Agostino e prima di lui negli scritti dell'Apostolo Paolo, come abbiamo visto. Mi pare che il pensiero a favore della predestinazione sia chiaramente espresso in questo passo e che provare a deluderlo significa andare contro questo pensiero. Su questo fronte si sono confrontati, adesso vado di corsa perché le cose sarebbero molto più complicate di quello che sto dicendo, ma Agostino contro Pelagio, Erasmo contro Lutero, Arminio contro i riformatori. Nella storia del cristianesimo c'è sempre stata questa lotta, no? Con chi credeva nella predestinazione e con chi credeva in maniera diversa. L'ambiente evangelico nato dal risveglio del 1800, del quale noi facciamo parte, come Assemblea dei Fratelli, ha largamente accettato la tesi arminiana, sebbene sia ancora, ci siano altri che sono piuttosto calvinisti. Allora, Agostino contro Pelagio. Agostino credeva nella predestinazione, nell'elezione. Pelagio diceva, no, nel cuore dell'uomo c'è quello che lui ha definito il bonum nature, ossia c'è qualche cosa di buono nell'uomo che può renderlo capace di osservare la legge di Dio e di essere salvato. Erasmo e Lutero, anche loro, c'è un libro proprio della loro carteggio, che ci sono le lettere che si sono scritte su questo argomento. Andiamo a Arminio, perché fondamentalmente le nostre assemblee sono arminiane. Quindi che cosa diceva, che cosa pensava Arminio, che è andato contro la tesi dei riformatori? Arminio diceva, parlava di sinergia. In altre parole, Arminio diceva che Dio ha predestinato colui che ha preconosciuto, ossia nella sua preconoscenza, nella sua preveggenza, Dio conosce chi avrebbe accettato la fede e lo ha predestinato a questa. La tesi arminiana. Capite bene che qui andrebbe approfondito ogni argomento, ma butto lì, poi se volete approfondire possiamo riparlare. Vedete, nel libro che ho scritto qualche anno fa, proprio sui fondamenti della fede evangelica, l'ultimo capitoletto del libro è intitolato La predestinazione, un enigma irrisolto. Vai indietro, scusa. Che cosa voglio dire con questo libro? Un enigma, già mi sembra che sia abbastanza chiaro, un enigma irrisolto. Io lo ritengo ancora un enigma. 2000 anni di discussioni, ripeto, da Agostino fino a oggi, anche oggi si discute anche non molto pacificamente su questo argomento, quindi 2000 anni di storia del cristianesimo, 2000 anni di discussione su questo, e ve lo assicuro, anche a scuola biblica vi ricordo quante discussioni abbiamo fatto su questo argomento, no? 2000 anni che si discute, offrire una tesi che mi convince, proprio per non cercare, sarebbe assurdo cercare di salvare capre e cavoli, ma proprio perché è la cosa che mi convince di più. E Packer, che scrive nel suo libro Evangelizzazione e sovranità di Dio, dice: il tema qui esaminato è più insidioso di molti altri a causa di una antinomia contenuta nella rivelazione biblica, per cui in circostanze del genere la nostra mente limitata e caduta si può facilmente smarrire. Si dovrebbe dire apparente contraddizione, perché il vero senso dell'antinomia, almeno in teologia, è che non si tratta di contraddizione reale, pur sembrando tale, ma di un'apparente incompatibilità tra due verità evidenti, tra due verità evidenti. Esiste antinomia quando due principi si affiancano irriconciliabili in parvenza, tuttavia ambedue innegabili. Ci sono convincenti ragioni per credere in ciascuno dei due. Sia l'uno che l'altro appoggiano su una chiara e solida evidenza, solo che per noi il loro accordo rimane un mistero. Si capisce come ciascun principio sia vero a sé stante, ma non si capisce invece come possono essere veri quando sono insieme. Cercherò di spiegarmi meglio. Sicuramente ve lo dico che i riformatori oggi non sarebbero d'accordo con quello che sto dicendo. A questo punto stiamo prendendo le distanze dalla riforma. Capite bene, abbiamo parlato, riparlato della riforma, proprio l'ultimo punto dobbiamo prendere distanze da quello che hanno detto, almeno io, poi ognuno di voi, sia chiaro, faccia quello che vuole. Devo prendere le distanze dai riformatori. Parliamo un attimo, ma proprio un attimo di ermeneutica, anche qui un'altra parolaccia che dobbiamo imparare che cosa significa. Forse dopo, ecco. Ah, forse torna un po' indietro qualche cosa che non ho detto. Qual è la posizione di Gesù a questo proposito? È vero che a un certo punto della sua vita ha detto: non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi. Ma sta parlando solo di discepoli o di tutti? Perché in quel momento sta parlando dei discepoli. Quindi non si può applicare a tutti. Però ci sono due parabole, una dietro l'altra, che mi hanno sempre fatto riflettere. La pecora smarrita e il figlio prodigo. La pecora smarrita ha detto che il pastore la cerca, fin quando non l'ha trovata. E la pecora smarrita non può fare assolutamente niente per farsi trovare dal pastore. Figlio al prodigo, subito dopo. È il figlio che prende coscienza del suo stato e prende la decisione di tornare al padre. Le cose si complicano, anche soltanto perché a me piace sempre, ogni volta che studio la Bibbia, ciò che viene detto da Paolo e gli altri, mi piace sempre andare all'origine, ciò che ha detto Gesù. In questo caso quello che ha detto Gesù è questo. Parlavamo di ermeneutica. Che cos'è? È l'arte di interpretazione i testi, vai avanti. Cito qualche cosa che per uno studente di scuola biblica o di teologia, ci sono volumi alti così, quindi li cito soltanto. Per una sana ermeneutica, ossia per capire bene la Bibbia, non mettere mai la scrittura contro se stessa. Se c'è un testo che dice Dio predestina, se c'è un testo che dice che l'uomo è lasciato libero di scegliere, non mettiamoli uno contro l'altro. Non stanno bene insieme? Bene, lasciamoli lì, così come sono. Quello è un versetto che ho già accettato. Pressanti appelli a credere, ad accettare il dono di Dio, sono presenti in tutta la Bibbia, come sono presenti quei passi che abbiamo letto di Efesini. Qualcuno ha scritto a questo proposito una frase che mi piace molto. Probabilmente il punto di incontro tra libero arbitrio e servo arbitrio, tra questi due opposti, è al di sopra del nostro orizzonte. Non ce la facciamo capire. Però abbiamo fiducia che Dio è intelligente, no? Che non può contraddire se stesso. Perciò accettiamole così, con umiltà. Di fronte a questi misteri della fede occorrerebbe più umiltà. Se i dati emersi non riusciamo a incasellarli dentro la nostra logica, sottomettiamo la nostra logica ai dati emersi, e non viceversa, così come essi si presentano. Ci sono tuttavia, stamattina sarò un po' più lungo, scusatemi, avete fame? Passiamo qualche cracker. Allora, li cito soltanto perché mi sembrano importanti. 6 punti che devono rimanere fermi nella nostra visione teologica. Dio è sovrano, ci crediamo. La salvezza è un suo dono, frutto della sua grazia. Amen. L'uomo non può fare nulla per meritare la salvezza. Amen. L'opera di Cristo è pienamente sufficiente per tutti. Amen. All'uomo è richiesta la fede. La fede non può essere considerata un'opera. Questi sono 6 punti fermi che vogliamo. Poi, come gestire certi punti non è facile, ma teniamoli fermi questi. C'è una cosa che vorrei, vai avanti, una cosa che vorrei sottolineare. Paolo ha detto in Prima Corinzi, ora vediamo come in uno specchio, in modo scuro, ma allora, dopo, quando saremo lui, su, e quante domande ho da fare a Gesù, un'infinità. Vado direttamente da lui, dal mio maestro. Ah, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma loro conoscerò pienamente come sono stato perfettamente conosciuto. Chissà se il buon Paolo, quando dice conosco in parte, non pensava anche predestinazione, libero arbitrio, boh, non lo so. Comunque teniamo presente questo che mi sembra importante, quest'idea della... una conoscenza parziale di certe cose. Lasciamo agli addetti ai lavori di districare questa ingarbugliata matassa, a noi non rimane che accettare l'invito divino. Allora, però ora vorrei scendere un pochino più sul pratico, se permettete. Glorificare Dio con le nostre opere. Tutti siamo convinti che glorificare Dio non è dare lui a gloria, non è limitato al mondo delle parole o al mondo delle buone intenzioni. Ho letto una frase questi giorni molto carina. Le parole dicono quello che noi vogliamo essere, i fatti dicono quello che noi siamo. Serve anche Facebook qualche volta, no? Certe frasi che emergono. Ma è carina. Allora, tutti siamo convinti che non è con le buone intenzioni, solo con le opere che possiamo glorificare Dio, anche se le opere sono magari, come la domenica mattina, accompagnate dalla buona musica, eccetera. Anche se Bach ha glorificato Dio con la musica, ma ha reso gloria a Dio per il suo talento, non tanto per questione della musica. Allora, glorificare Dio con le nostre opere. Gesù ha detto, il mio caro maestro ha detto, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre che è vostro che è nei cieli. Nel momento che noi diamo gloria a Dio, sapete una cosa, con le nostre opere, portiamo altre persone a glorificare Dio. Ma in che modo possiamo glorificare Dio? In quale modo? È qui che interviene Paolo. Sia dunque che mangiate, che beviate, che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. In ogni cosa che facciamo siamo chiamati a dare gloria a Dio, ogni cosa. Forse è più facile dare gloria a Dio in occasioni come questa, esprimendo la nostra lode, la nostra riconoscenza, il nostro amore per Dio con preghiere e canti. Questo è senz'altro buono, ma non è sufficiente. Dio ci invita tramite la sua parola a dare gloria a Lui in ogni cosa e in qualsiasi circostanza. Sul lavoro, glorificate Dio facendo bene il vostro lavoro. A casa, glorificate Dio facendo bene il vostro lavoro di mariti, di mogli, di genitori, di figli. Diamo gloria a Dio. Dimentichiamoci per un attimo che dare gloria a Dio significa cantare bene. Nel tuo lavoro, guardate che difficile, ma la Bibbia ci chiama a questo, nel tuo lavoro, in quello che fai, dare gloria a Dio con il tuo lavoro. E qui a questo siamo chiamati. Ma andiamo avanti e concludiamo. Cinque sola da affermare con forza, in particolare oggi dove la verità si è frantumata in mille verità, dove l'idea di Dio è talmente sfumata che ognuno pensa di vederlo nel Dio che si è costruito a propria immagine, dove l'etica è un semplice prodotto della situazione personale. Cinque colonne portanti, come abbiamo detto, della fede cristiana, sulle quali noi desideriamo fondare il nostro credo, la nostra esistenza. Come Lutero esclamiamo, che Dio ci aiuti. Amen.